Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
E sulle note di Debussy,
The Little Negro,
vi diamo il benvenuto alla prima puntata del 2010 di Classicamente, il nostro programma dedicato alla musica classica e non solo. Un saluto da Gioia D'Angelo,
Laura Pizzol
e Federico Marchetto alla regia.
Tre musicisti con il proposito di parlarvi, anzi di più, di tentarvi alla musica.
Partiamo con una nuova edizione, nuove rubriche settimanali che saranno un appuntamento consueto all'interno del nostro programma. Per prima cosa vi ricordiamo i nostri contatti. Ci trovate su Facebook, su Radio Bue Padova.
Classicamente. Invece il contatto Skype è radio_bue_diretta.
Diamo anche il contatto Messenger radiobue@live.it.
E vi diamo anche la nostra mail che è diretta@radiobue.it.
Così non avete scuse e dovete assolutamente scriverci.
Gioia, cosa dici? Facciamo un rapido sommario?
Certo, urge sommario. Iniziamo la puntata di oggi con la nostra rubrica Chuck...
Si suona!
Benvenuti! In cui parliamo della musica classica e non solo, usata come colonna sonora per spot pubblicitari e film, perché vogliamo dimostrarvi, anzi convincervi proprio che la musica classica è... tutta intorno a noi, per stare in tema e usare uno slogan da spot. Ci segue, ci avvolge, coinvolge più di quanto pensiamo, nelle circostanze e luoghi più impensati. E magari, ecco, vorremmo aiutarvi a riconoscerla con titolo del brano e nome dell'autore, non solo come sigla di qualcosa.
E poi, dato che la musica è un linguaggio internazionale, grazie alla nostra rubrica Internazionalmente, grande Gioia, faremo un tour intorno al mondo, dandovi un assaggio della musica classica nei vari paesi. Oggi infatti andremo...
in Spagna.
Le sai tutte. Abbiamo anche un ricco calendario di eventi musicali in città e vi motiveremo e il perché secondo noi meritano di essere visti.
Avremo anche un ospite, un'intervista ad un ospite che spesso sarà un autorevole rappresentante della musica classica. Ma non solo, perché secondo noi il termine classico non ha confini precisi, limiti temporali, non è solo colto alla portata e alla comprensione di pochi.
Già, infatti pensate, anche il conservatorio, che si sa essere un'istituzione proprio per la musica classica,
certo,
si sta modernizzando. Pensate infatti che anche il flamenco, che è materia di studio dal 1980, appunto viene studiato insomma dagli studenti, scusate la ripetizione, ma di queste istituzioni qui. Per non parlare poi della musica elettronica o dell'etnomusicologia, insomma c'è un'apertura un po' del confine della classica.
Certo Laura, difatti la musica non è mai stata classica, neppure all'epoca in cui era viva. È una definizione data dai posteri. All'epoca Mozart era strapop.
Era il Tiziano Ferro del Settecento.
Sì, esatto.
Faceva le tournée in Europa.
Avrei detto più Gigi D'Alessio, ma fa lo stesso. Fatto sta che era nuovo e popolare per l'epoca.
Esatto. E infine concludiamo con la rubrica Opera all'Aperol.
Tiriamo a
Campari. In cui vi racconteremo l'opera in modo insolito, dandovi una chiave di lettura anche quando il libretto può risultarvi incomprensibile, o perché in lingua straniera o perché il bel canto con i suoi virtuosismi in cui non si capisce assolutamente nulla ve lo rende incomprensibile.
Eccoci tornati con la rubrica Chuck
Si suona.
Vogliamo approfondire in ogni puntata l'accompagnamento musicale di uno spot e di un film, perché è la musica che dà ritmo ed evoca sensazioni che accompagnano sempre in noi l'immagine cui è accostata, spot o film che sia. Per citare Bresson, famosissimo regista francese, il cinematografo è una scrittura con immagini in movimento e suoni, e basta il fischio di una locomotiva per richiamare in noi la visione di un'intera stazione. Un'immagine eloquente, vero Laura?
Decisamente.
Quindi dopo questa doverosa introduzione è il momento dello spot. Sigla maestro. Iniziamo con uno spot degli anni Ottanta, precisamente quello dell'Ajax. Credo che sia nella memoria di tutti il ricordo di donne in piazza che lanciano secchi in aria cantando "I Genesi faticano", ma ascoltiamolo e godiamoci il pathos di questo testo.
Un gran brillar, che grande i Genesi senza faticar, mai più il risciacquo mai, con Ajax passi una volta e vai.
Ajax, pulito e igiene senza risciacquo.
I Genesi faticano.
Quanta poesia in questo testo. Ecco, io e Laura immaginiamo che l'intenzione dell'autore della pubblicità fosse dare l'idea dell'emancipazione che un detersivo davvero efficace può dare a una donna.
Sì, la possibilità di conquistare il mondo, Gioia.
che non deve più strofinare facendosi venire il colpo della strega, l'ernia al disco.
E così può finire prima di pulire casa, uscire a fare la spesa, pagare le bollette.
Eh beh, sono soddisfazioni non indifferenti. Ma a noi preme ricordarvi che la colonna sonora è semplicemente una delle più belle, sensuali arie d'opera mai scritte, tratte dalla Carmen di Bizet. Si intitola Habanera ed è una danza spagnola popolare simile al tango. Ecco, secondo me, una donna come Carmen, libera, appassionata e orgogliosa, che faceva l'operaia e che gli uomini se li pappava a colazione, le pulizie non le faceva né per il Torero Escamillo né per Don José. Quest'aria è sull'imprevedibilità dell'amore ed è fuoco, perché lei dice: l'amore è figlio di zingaro, non conosce legge. Se tu mi ami, ti amo, ma se io ti amo fai attenzione a te. È una dichiarazione di guerra e amore insieme, potente. Ecco, ci piacerebbe avere anche il vostro parere. La musica va bene come colonna sonora anche quando lo spot tende a svilirne il senso? Scriveteci e fateci sapere. Questa sigla solenne, a dire poco, mancava solo il ruggito del leone, dà l'inizio della nostra seconda parte della rubrica, il momento film.
Dove ci porti, Gioia?
Restiamo in Spagna, ma da Siviglia, la città di Carmen, passiamo all'assolata Barcellona con un film di Woody Allen, Vicky Cristina Barcellona, del 2008, con...
Vediamo se sono preparata. Penelope Cruz, Scarlett Johansson, Javier Bardem e Rebecca Hall.
Ecco, lancio un appello: se abbiamo pronunciato male il nome di Javier Bardem, che venga a dircelo qui in radio lui di persona, però, perché risolviamo tranquillamente il problema davanti a uno spritz.
Molto, insomma, volentieri.
Ce la vediamo volentieri con lui, insomma. Ecco, dopo l'appello. Allora, già il titolo è geniale, perché senza punteggiatura riassume il nome delle due protagoniste e della città che cambierà loro l'esistenza. E vi consiglio di andarlo a vedere, ragazzi, perché è un film molto particolare sulla natura dell'amore, gli spostamenti del cuore, che a volte smentiscono le proprie certezze. Insegna a non trarre conclusioni affrettate su persone e rapporti, perché gli equilibri sono sempre precari in amore, tutto è fuori dal nostro controllo, anche come dice Carmen.
Il che è tragicamente vero.
Possiamo dirlo. Il film è girato tra musei, opere di Gaudì e Miró, chiese e strade di Barcellona e Oviedo, il tutto accompagnato dalla calda e sensuale musica spagnola. Difatti Woody Allen sceglie per il film musiche catalane, affidandosi a nomi importanti quale Paco de Lucía, uno dei chitarristi più virtuosi al mondo, ma anche musicisti emergenti come il gruppo di Giulia e lo Stellarini. E a tal proposito, tra poco abbiamo una sorpresa per voi, quindi
restate con noi.
Sì, è una via di mezzo tra un accattazio, benevolenza e una minaccia. Ora vi faremo ascoltare i due brani che ricorrono nel film, entrambi composti da Isaac Albéniz alla fine dell'Ottocento. Il primo pezzo è Asturias, è un pezzo nato per pianoforte e trascritto per chitarra.
Già, evoca lo stile del flamenco e noi vi faremo sentire la versione però per pianoforte.
Esatto, il ritmo, vi accorgerete, è travolgente, le note staccate si rincorrono velocissime e il canto è affidato alla mano sinistra.
Ma pensa, non pensavo che la sinistra potesse cantare, che una mano sinistra potesse cantare.
Eh sì, le mani anche fumano a volte dopo ore di tecnica, scale e arpeggi. Comunque, da un pianissimo iniziale si passa a un ossessivo incalzante crescendo. Ah, notizia per gli appassionati dei Doors: trovate il tema, neanche tanto camuffato, anzi riproposto pari pari, all'inizio della canzone Spanish Caravan, a testimonianza che musica definita classica e musica rock o leggera non sempre sono così distanti.
Gioia, ricordiamo anche di dire che l'esecuzione è data da una delle più grandi pianiste spagnole, che è Alicia de la Roja. Scusate, andrò a prendermi un corso di spagnolo di Agostini questa sera.
Urge ad entrambe. Asturias. Sempre di Albéniz è il prossimo pezzo scritto per pianoforte ma trascritto per chitarra, dal titolo Granada.
È all'interno della suite spagnola, composta di 4 brani presentati niente po' di meno che alla regina di Spagna nel 1887, che rispecchiano, pensate, proprio il clima delle diverse regioni spagnole. Scusate stamattina.
Sentirete, è un brano romanticissimo, quasi onirico, e nel film ricorre come tema della storia tra Vicky e Juan Antonio. Eccovi Granada, eseguita tra l'altro da uno dei più grandi chitarristi del Novecento, Andrés Segovia. Vi avevo anticipato una sorpresa. Infatti abbiamo il piacere di avere al telefono con noi la protagonista della colonna sonora del film di cui vi abbiamo appena parlato, Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen, Giulia Tellarini, cantante del gruppo Giulia e Los Tellarini, autori di ben 2 canzoni del film. Ciao, un saluto a Giulia Tellarini.
Ciao a tutti, ciao.
Allora Giulia, voi siete stati scelti anche grazie alla vostra intraprendenza e determinazione. Io ovviamente so com'è andata e conosco la storia perché insomma mi sono documentata, ma gli ascoltatori di Radio Bue vogliono sentire dalla tua voce la vostra storia a lieto fine. Come vi è cambiata la vita?
Certo, intraprendenza sì, sicuramente è vero, però non la mia, perché non sono stata io, è stato uno dei chitarristi del gruppo che ha deciso un giorno, anzi più che altro è stata la sua ragazza, che non è neanche musicista, ci voleva lei per dirgli un giorno prima di partire in vacanza: senti, passiamo per l'hotel dove sta Woody Allen adesso, mentre sta girando appunto questo film qua a Barcellona, e lasci la demo del disco che avete registrato con Giulia, perché c'è una canzone che si chiama appunto Barcellona dentro. E per cui sono passati e hanno lasciato questo alla reception.
Certo.
E il fatto è stata una scelta del destino che Woody Allen, uscendo quella mattina, abbia trovato tra le pile di dischi, abbia preso il nostro, e poi appunto la canzone Barcellona comunque si trovava quasi all'inizio, era tipo il secondo pezzo, e ascoltandolo in macchina ha deciso che doveva essere la colonna sonora del suo nuovo film.
Wow.
Ecco, io non ero neanche cosciente che tutto questo si stava tracciando dietro le mie spalle, perché poi io tra l'altro non ero neanche a Barcellona, ero già partita a vivere a Berlino, e non è stata per cui idea mia, me l'hanno fatto a sorpresa. È veramente
che meraviglia.
Stata una sorpresa.
È già di per sé una trama da film questa vostra. Allora Giulia, facciamo
subito
ascoltare la canzone Barcellona, che tra l'altro appunto è la sigla iniziale, finale e il tema conduttore del film, definita dallo stesso Allen una delle cose più riuscite del film. Infatti resta impressa al primo ascolto, lo posso garantire. In questa canzone scrivi di un rapporto di amore e odio con questa città. Le dici addio e decidi di amarla da lontano perché vi siete persi, cercati ma senza trovarvi, come se non ci fosse una comprensione. Perché dici vivere nella menzogna e la definisci trasparente nella canzone?
Ma più che altro è che Barcellona mi definisce in quel momento della mia vita. Appunto l'ho scritta qualche anno fa, insomma, avevo ancora 26 anni, e è l'anno nel quale appunto mi sono incontrata con l'uomo con il quale sto attualmente, che è pure produttore comunque del mio gruppo.
C'entra l'amore, quindi.
Sì, sì, per cui sì, è una canzone amore, una canzone che rispecchia un po' la mia situazione in quel momento di confusione, di non sapere esattamente quello che dovevo vivere. Ecco, sicuramente forse mi sentivo già un po' toccata al destino in qualche senso, sai, che con quest'uomo sarei durata molto più che un anno, e che questa canzone in fondo sarebbe stata forse più solo che una canzone così scritta tra di noi.
Quindi proprio la tua vita. D'altronde, ecco, non l'ho detto, ma insomma tu sei cantautrice, scrivi le tue canzoni. Beh, intanto
sì,
direi
sì,
di mandare in onda e di far ascoltare tutti Barcellona.
Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcellona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcellona, haz un calor que me deja fría por dentro. Este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcellona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcellona, siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido, no he encontrado la razón porque me duele el corazón, porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero.
Ecco, questa era Barcelona. Noi l'abbiamo ballata in studio a un ritmo coinvolgente. Meno male che non ci ha visto nessuno. Giulia, allora, io so, tra l'altro, che il 15 maggio Woody Allen al Festival del Cinema di Cannes ha presentato il suo nuovo film. Mamma mia, provo a dirlo il titolo. You Will Meet a Tall Dark Stranger, vabbè. E ha scelto nuovamente una vostra canzone, quindi, insomma, questa volta francese. E, insomma, una conferma della vostra intesa artistica. Ecco, quali impegni comporterà questa nuova occasione?
Impegni, penso, se rispetto a lui, non lo so, spero che ci sia un impegno di fare magari una terza collaborazione. spero che sia un impegno implicito, non lo so.
Certo, la canzone è già stata registrata, poi... vero? Perché è del primo album.
Sì, 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 no, lui lavora solo con canzoni già registrate, per cui non è che ti fa delle... come si chiama, delle richieste appunto su misura mm-hmm. per una scena, anche perché non mostra mai le sue scene prima che esca completamente il film. Ah. È molto segreto con queste, sì sì. Rispetto ecco, a noi, sì. Noi continuiamo niente a presentare il primo disco, adesso stiamo comunque terminando la registrazione del secondo disco, che è molto diverso, e che faremo uscire appunto a ottobre, non solo in Italia, perché appunto in Italia non siamo distribuiti neanche con il primo ancora, però comunque nel resto dei paesi nei quali già stiamo lavorando uscirà a ottobre.
E dice una curiosità, il vostro primo album si intitola Eusebio, dedicato a un anziano pittore conosciuto casualmente, è corretto?
Sì, 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 è vero, sì, anche quello fa parte del destino, è un anziano pittore molto anziano, sui più dei 90 anni, e appunto quello che ci è piaciuto di lui è che, insomma, incrociato casualmente, diciamo che è un personaggio abbastanza, che mischio lo spagnolo e l'italiano, è terribile adesso.
È affascinante, giuro.
È un personaggio abbastanza emblematico del nostro quartiere qui a Barcellona, perché praticamente esce tutte le mattine e si perde per le strade, perché poi tra l'altro non sa tornare più a casa adesso, però si perde per disegnare i visi della gente, insomma, si fa offrire qualche caffè, qualche cioccolata, una merendina, poi insomma disegna, però fa dei ritratti abbastanza insomma molto molto espressivi. Infatti la copertina del mio disco è un ritratto appunto che ha fatto di me prima che succedesse tutta questa cosa, però mentre noi stavamo registrando comunque questa canzone in Barcellona e il resto del primo disco, e lui mi ha guardato e mi ha detto: ti chiami Giulia? Io gli ho detto sì, e io ho detto Giulia con la G di gatto, perché ovviamente Giulia in spagnolo non si scrive Giulia, si scrive Julia. Allora lui mi ha detto: ah, va bene, allora come una G di gatto ti regalo un gatto della suerte, che è un gatto della fortuna. E mi ha disegnato accanto al mio viso un gatto della fortuna, che poi è il nostro logo, insomma, del gruppo, il gatto della fortuna.
Ma che meraviglia, grazie di questa bellissima storia, davvero, siamo felicissimi di averla sentita. E ora, Giulia, faccio ascoltare a tutti, al pubblico di Radio Bue, la seconda canzone del film, che è La Lei del Retiro. Io la trovo personalmente una delle canzoni più calde e sensuali che abbia mai ascoltato, ma è tra l'altro il giusto accompagnamento all'incontro d'amore tra Juan Antonio e Cristina nel film. Di cosa parla questa canzone?
Appunto, è molto sorprendente, perché non parla per niente di un incontro amoroso, non c'è niente di sessuale, la canzone al contrario è una canzone sull'emigrazione forzata, per cui non... diciamo che magari in questo incontro sessuale sarà emigrato qualcosa, però sicuramente non gente.
La legge del ritiro.
Sì, del ritiro, insomma.
Ho capito. Bene, allora facciamola ascoltare anche ai nostri ascoltatori. La Lei del Ritiro.
La Lei del Ritiro. Quien l'olvido olvide quien yo había sido y dejé callar mis sentidos después del silencio impuesto por ley, la ley te retiro, secreto castigo, la ley te retiro. Secreto castigo.
Eccoci di nuovo con Giulia Tellarini. Giulia, essendo il nostro un programma sulla musica, ci preme conoscervi anche meglio come musicisti. Voi siete 7 giovani musicisti, appunto, di diversa provenienza, se non sbaglio. Spagnoli?
Sì.
Un tedesco, un argentino, giusto? Sì.
Sì, sì, c'è un metà tedesco, c'è un argentino, c'è un cileno, ci sono io che appunto sono italo-francese.
Wow, di Treviso tra l'altro, ricordiamo insomma.
Sì, nata a Treviso.
Orgoglio
sì,
veneto. Treviso. E gli strumenti che suonate sono la chitarra, sax o charango, se non
sì.
Erro.
Mm-hmm.
Contrabbasso, trombetta, batteria, ho saltato qualcosa?
Sì, batteria, più che batteria, percussioni.
Perfetto.
E la fisarmonica per me.
Mm-hmm.
Poi, che abbiamo ancora? Chitarra elettrica comunque in diretto.
Ah, ecco.
Appunto nel film poi ci sono, cioè nel primo disco comunque ci sono altri strumenti, è che noi facciamo degli arrangiamenti così, c'è cioè del piano.
Ah, Giulia, com'è stato il vostro percorso di musicisti? Come vi siete incontrati e scelti?
Allora, il mio gruppo, appunto, i musicisti che sono quasi tutti uomini, a meno che una ragazza che è la sassofonista, mm-hmm. Sono musicisti da una vita, loro comunque avevano uno studio di registrazione dove si occupavano di fare colonne sonore e musiche per pubblicità, e noi ci siamo incontrati, appunto, che è stato l'incontro poi tra l'altro con Alex, che è il mio, adesso mio marito, è produttore del gruppo.
L'amore di cui parlavi prima.
Sì, c'è stato un amore, appunto un incontro musicale, un amore che è nato allo stesso momento. Mm. E praticamente noi eravamo diventati amici, avevano bisogno di una voce per registrare una canzone per una pubblicità, e io ero lì nello studio con loro perché lo andavo a trovare, mi hanno provata e gli è piaciuto molto il modo in cui io ho cantato questa canzone. Praticamente è nato il progetto, insomma l'idea di fare un progetto insieme, un progetto di canzoni, perché io poi tra l'altro comunque vengo dalla scrittura, io scrivevo più che cantare.
Sì, tu tra l'altro scrivi in spagnolo, inglese, francese e italiano, imbarazzante,
sì,
le conosci tutte,
sì,
insomma le lingue.
No, insomma conosco quelle che mi sono state date da, pure quelle dal destino, perché sono cresciuta in parte in Inghilterra, sono metà francese, poi insomma lo spagnolo vivendo qua si impara rapidamente. Ecco, non le lingue è stata l'unica cosa per le quali non ho avuto problemi nella vita.
No, direi di no. Ecco, noi abbiamo parlato fino adesso e continueremo a parlare anche in seguito dopo l'intervista di musica spagnola. Come nasce il vostro genere musicale, che ha molte sfumature, è popolare con anche di tango, bossa nova, ritmo di flamenco, eleganza jazz, insomma ha un po' di tutto.
Certo, ha sicuramente l'influenza spagnola pure, e più specificamente catalana, perché c'è un po' di influenza di rumba, appunto che è il ritmo qua tipico che si trova da queste parti, no? C'è comunque anche rispetto al resto della Francia, della Spagna, ecco mi confondo, dei ritmi di flamenco, e poi c'è l'ispirazione, penso, della chanson française che viene da me, della canzone italiana, perché io sono cresciuta ascoltando canzone italiana che mi faceva ascoltare mia madre, per cui sono stata ispirata comunque nel modo di scrivere, sono ispirata dai grandi cantautori classici italiani e appunto poi dei ritmi sudamericani sicuramente.
E
c'è una mescolanza di tutte queste cose, insomma.
Beh, un ottimo mix, direi. Giulia, io sono costretta a salutarti, ma ci tengo prima a dire, siete in tournée, avete girato in Polonia, Germania, Svizzera, ho letto, siete stati anche in Italia, in Sicilia, adesso dove siete? Dove andate?
Adesso stiamo appunto finendo il secondo disco qui, poi a giugno andiamo in Russia, ritorniamo dalle parti dell'est, Lituania, Budapest, Polonia, e poi torniamo in Inghilterra, insomma ci sono dei paesi nei quali siamo già stati e finiamo. Ecco, l'Italia è, so che è un po' più dura, però spero che alla fine, insomma, essendo io italiana e poi di quelle parti, potrò venire a suonare lì, non si sa mai.
Certo, e noi ti aspettiamo anche magari a Padova, speriamo di riaverti presto in Italia
e magari, appunto,
magari nella nostra
molto,
città. Perché... Certo che sì, sicuramente, noi verremo a sentirvi. E, nel salutarti Giulia Tellarini, io intanto ti ringrazio moltissimo per questa intervista, sei stata gentile e disponibile. E, nel salutarti appunto invito i nostri ascoltatori ad ascoltare appunto l'ultima canzone del vostro album, quella che posso presentare oggi, che si intitola Il Principe. Ciao Giulia, a presto.
Ciao, un bacio a tutti, un ciao, bacio. A presto.
Essere stati con la nostra ospite direttamente intervistata dalla Spagna, torniamo sempre alla musica spagnola e ci diamo al ballo sfrenato con un altro brano che è la danza rituale del fuoco di Manuel de Falla. Se vi interessa, il suo secondo nome è Maria de los Dolores ed è nato il 23 novembre del 1876.
Ah, vedi, quindi del segno sagittario, segno di fuoco, vedi, la danza del fuoco, tutto torna.
Esatto, è il brano più noto del balletto perché sappiamo, cioè questo pezzo è stato scritto per un balletto, l'amore stregone messo in scena nel 1915.
Sì, che poi lo stesso de Falla trascritto per pianoforte, mantenendo il suo colore sinistro e cupo per il suo carattere andaluso. È sempre una zingara che balla e stavolta per cacciare gli spiriti cattivi che la separano dall'amore.
È suonata dall'orchestra filarmonica e non
fisarmonica come mi è scappato, insomma quella è una cover band
di New York diretta da Leonard Bernstein. Ascoltiamola. su questo finale trionfante, eccoci giunti agli appuntamenti dell'agenda appuntamente. Eccoci. Allora, innanzitutto vi proponiamo un concerto di musica di autori medievali contemporanei del 1500 di musiche gregoriane. È organizzato dal coro da camera dell'Università di Padova in collaborazione con la parrocchia di Sant'Andrea e si terrà il 23 e il 30 maggio 2010 alle 17 alla chiesa di Sant'Andrea qui a Padova. E ve lo proponiamo perché, essendo comunque universitari,
perché valorizzare... intanto del 2010, quindi insomma,
certo,
di quest'anno.
Esatto, e poi perché valorizzare comunque ragazzi come noi che, tra virgolette, musicano, secondo noi vale la pena.
E altro appuntamento è con l'Associazione Culturale Pietro Mascagni, che presenta la 10ª stagione lirica. I 50 componenti del coro, diretti dal maestro Pacagnella, festeggiano i 25 anni di attività. E questa iniziativa è patrocinata dall'Assessorato alla Cultura della Provincia e del Comune di Padova. Li trovate dal 17 aprile al 22 maggio, ore 21, al Centro Culturale Altinate San Gaetano, in via Altinate 71.
Sono meglio di un tom-tom. Sei meglio di un tom-tom, infatti. Ma per piacere, dici anche dove possiamo parcheggiare nelle vicinanze.
Io consiglio di mettere la macchina in via San Mattia o di lasciarla con le quattro frecce vicino alla chiesa di Santa Sofia, se no direttamente a casa.
Perfetto.
Già che ci sono, vi ricordo anche l'appuntamento di sabato 22 maggio con Armonie Internazionali, musiche di Rossini, Verdi, Fauré, Brahms, Chabrier, che sembra un formaggio ma non lo è, e esecuzione dell'ensemble femminile Vaga Luna, con Davide Furlanetto al pianoforte e Stefano Lovato, direttore dell'Associazione Culturale Pietro Mascagni.
Ed ecco infine l'ultimo appuntamento, vi parliamo di organi, ma non come parti del corpo, e quando parliamo appunto di organi ci viene subito in mente un matrimonio, una chiesa triste, un qualcosa di un po' poco valutato. Ecco, ma avete mai sentito che cosa può fare veramente uno strumento così portentoso? Riesce a fare delle cose impressionanti. Per questo vi consigliamo di assistere alla 6ª rassegna internazionale Organo nel Vespro il 23 maggio 2010, che si terrà al Santuario Antoniano dell'Arcella.
Ecco, potete prendere tranquillamente un tram per
grazie
questo.
Sempre per questo servizio tom tom.
Prego.
E invece domenica 23 maggio alle ore 16 vi proponiamo violini, violoncello e clavicembalo, il quartetto barocco italiano che suonerà qui a Padova con il famoso Piero Toso, insomma, al violino. È estremamente merita ragazzi, merita davvero. Ed eccoci di nuovo in studio e partiamo con la rubrica Opera all'Aperol.
Tiriamo a?
Campare, Gioia.
Ecco la demenza che
arriva.
Esatto.
Pronti per un tuffo in un aspetto diverso e spettacolare della musica classica. Pensate, infatti, la musica che sposa il teatro, le luci e i costumi, in cui l'interprete si fa attore, strumento e mimo al tempo stesso. Marionetta di un disegno mosso da altri, illuminato, scritto e sceneggiato da altri. Insomma, signore e signori, benvenuti all'opera. Ma niente fronzoli, niente smancerie. L'ha detto anche Bondi, no? Tagliare.
Noi tagliamo,
e
tagliamo.
Tagliamo. E vi raccontiamo l'opera nella sua essenza più pura. Oggi tratteremo Gioia di Carmen. Restiamo quindi in Spagna, primi dell'Ottocento. Ti racconto una storia. C'era una volta Carmen, questa bella gnoccolona
da strapazzo, aggiungerei.
Sì, esattamente. Dal pathos invidiabile e dal fascino altrettanto trascinante, che si innamora di Don José, che, incantato dalla sua forte personalità, ricambia il coinvolgimento. Quando però tra Carmen e Don José comincia un po' a vacillare il rapporto, sai, lei esce, cioè non esce per la spesa, non stira le cravatte, cravatte, cioè,
perché le cravatte si
stirano?
Le
cravatte,
mica le stropicci durante il giorno.
Parliamone. No, infatti. Ma lui passa troppo tempo su Facebook,
magari russa come un cinghiale, sai?
Esatto, esatto, cose così. La zingara,
che si è fatta i tarocchi da sola,
capisce di essere innamorata di Escamillo, personaggio complementare, torero e passionale anch'esso. Don José allora, accecato dall'ira, il giorno della corrida la ucciderà con la fredda razionalità con cui l'ha sempre amata.
Lui ama lei che ama l'altro.
Già. Ma la trama di per sé ci interessa fino a un certo punto. Ti dirò, Gioia, perché Carmen? Una donna, forse simbolo di ciò che molte donne vorrebbero essere: forte, libera e passionale. Una donna che è un personaggio forse controverso, nel quale si amalgamano luci ed ombre, e in una sorta di
un'essenza dell'amore.
Esatto,
sì.
Un po' di l'inseguimento di un'essenza pura, totalizzante, anche funesta. Quante volte, infatti, amici che ci ascoltate, la forza delle passioni è come un animale indomabile e ci piega e ci obbliga a seguire i suoi voli, nell'estasi più dolce e nel dolore più gelido. Ma lasciamocelo dire dalle sue parole. Ascoltiamo Carmen.
L'amore de moi sera belle comme une pute apprivoisée, et c'est bien en vain qu'on l'appelle, si lui convient de refuser. Rien n'y fait, mais la souffrir ne parle bien autre santé. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il
Bravetta questa cantante. Cosa
sì,
dici, Gioia?
Sì, sarà che si chiama Maria Callas, a stoffa, no?
Per fare le cravatte.
Oh mio Dio.
E anche per cantare.
Esatto.
Carmen, quindi, è questo. È l'essenza stessa della passione. Avete sentito che musica, che pathos. I personaggi dell'opera, infatti, sono lineari, caratterizzati da sentimenti netti, chiari, esasperati.
Libertà e passione pura.
Esatto, lei è questo, è forza, proprio libertà e passione. Sta a voi, amici, decidere da che parte stare. Condannare la zingara, esserne complici o spettatori distanti. Capendo questo, capirete certamente un lato di voi stessi e aggiungerete un altro piccolo tassello nel puzzle delle emozioni che solo personaggi così estremi possono rappresentare allo stato più puro. Sapete, Gioia, Federico, quest'opera mi ha fatto spuntare un interrogativo, così come un bernoccolo. Don José, topos, e non topo,
non un corno almeno,
del personaggio, no, non un corno, speriamo di no, del personaggio razionale, Don José, accecato dall'ira, alla fine dell'opera uccide la sua Carmen. Allora io vi chiedo, ma è la ragione che uccide le passioni o sono le passioni che uccidono la ragione?
Con questo dilemma hai fatto la felicità di Marzullo.
Proprio così. E grazie a Bizet e grazie all'opera. E pensateci, io con questo vi saluto. Alla prossima opera analizzata, sviscerata e, perché no, operata.
Siamo arrivati alla fine della puntata, giusto adesso che ce l'avamo sciolte.
Beh, perché faceva caldo.
Esatto. Potete contattarci alla nostra pagina Facebook su
Classicamente, per rispondere ai nostri sondaggini.
Ricapitoliamo l'uso della musica negli spot, nei film e sul personaggio di Carmen, insomma, un po'
se
controverso.
Se sono le ragioni ad uccidere la passione o se invece è la passione ad uccidere la ragione.
Giusto, anzi giusto non si dice, ma insomma il prossimo appuntamento è martedì alle 16.30 con noi di Classicamente, ma potete sentirci in replica stasera alle 21.30 e il sabato sera alle 19.50 su Radio Cooperativa. Frequenza?
Su FM 92.700 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Vi lasciamo ora con la playlist di Radio Bue.
Un saluto agli ascoltatori di radiobue.it e di Radio Cooperativa.
Ciao a tutti!
Ciao!
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.